Cineum mi presenta
Ben ritrovati cari ascoltatori in questa nuova puntata di Cineuni, il format sul mondo del cinema di Raduni. Che cos'è Raduni? Beh, Raduni è l'associazione degli operatori e dei media universitari italiani. Ciò significa che potete ascoltare Cineuni in tutte le radio universitarie del circuito Raduni, ma ovviamente anche sul sito raduni.org e sull'account Spotify di Raduni, dove ovviamente trovate anche tutte le nostre rubriche giornaliere. La redazione di Cineuni è composta da giovani radiofonici sparsi su tutto il territorio italiano, che collaborano tra di loro telematicamente. Quest'oggi per voi ci sono io, Martina Esposito, direttamente da F2 Radio Lab di Napoli. Ma ovviamente non sarò sola, a farmi compagnia ci saranno le voci dei miei colleghi nelle nostre rubriche e ne approfitto anche per ringraziare e salutare il gruppo tecnici di Cineuni, che tutti i giorni lavorano nell'ombra e in tempi rapidissimi. Ebbene, il tema della puntata di oggi è aggiungi un posto a tavola. Ma mi raccomando, in tempi di Covid a tavola massimo in 6. Battute a parte, sembra un argomento tanto semplice ed invece sono tante le riflessioni che potremo fare nel corso della puntata. Restando in tema di PCM, ad esempio, potremo parlare del Natale. Per noi italiani il Natale significa famiglia, ricongiungersi con i propri cari per i pasti delle festività, ma non solo. Ciò significa che in occasione del Natale le tavole di casa nostra si allungano, moltiplicano e tanto altro, e di posti a tavola siamo abituati ad aggiungerne davvero molti. Purtroppo questo sarà un Natale differente e per quanto la cosa ci renda tristi, dobbiamo ricordarci che per ogni parente in meno alla nostra tavola abbiamo una possibilità in meno di contagio. Quindi mi raccomando, siate prudenti. Ed in tema di attualità, lanciamo subito la prima rubrica.
Cineuni. Che film questa radio?
Eccoci subito con le nostre Cine News. Purtroppo non posso darvi la bella notizia che tutti noi aspettiamo. Infatti i cinema non possono ancora riaprire le loro bellissime sale cinematografiche al pubblico e ci tocca ancora aspettare. Nel frattempo però le piattaforme streaming diventano sempre più protagoniste delle vite di tutti i giorni di noi cinefili. In ambito musicale si sono concluse in questi giorni a Roma le riprese de I Cassamortari, un film diretto da Claudio Amendola che parla appunto di una famiglia che ha un'azienda di onoranze funebri. Perché in ambito musicale? Beh, perché attenzione attenzione, nel cast abbiamo anche il cantante Piero Pelù. E restando in tema cantanti, è stato annunciato anche il film biografico su Whitney Houston. Ed abbiamo anche già il nome dell'attrice che la interpreterà. A quanto pare anche la famiglia ha dato il consenso perché sia lei a interpretarla. Ebbene, sto parlando di Naomi Aki, conosciuta per aver partecipato alla seconda stagione della serie The End of the Fucking World e dal film Star Wars L'ascesa di Skywalker. Passando invece ai fumetti, apriamoci all'universo DC. Il 25 dicembre uscirà in America Wonder Woman 1984. Dopo 3 anni, finalmente esce l'atteso sequel di Wonder Woman. In Italia purtroppo ci tocca aspettare fine gennaio, ma per consolarci potete trovare sul web una clip pubblicitaria della giovane Diana. Pare si tratti di una scena d'apertura del film. Direttamente dal mondo di Hollywood, invece, è circolata in rete anche un audio in cui l'amatissimo Tom Cruise fa una sfuriata ai membri della troupe di Mission Impossible 7, film in cui Tom, oltre che attore, è anche produttore. Il motivo della sfuriata? Pare che 2 membri della troupe abbiano infranto le norme anti-Covid e fossero al computer a meno di 1 metro di distanza. Sembra che la troupe abbia imparato la lezione e che l'attore da arrabbiato faccia davvero paura. Ma tornando in Italia, e più precisamente proprio qui a Napoli, apprendiamo che si svolgerà a Natale la quarta tranche del Festival di Giffoni. Ovviamente tutto in chiave digitale. Fino al 30 dicembre, infatti, ci saranno masterclass, eventi speciali, film in concorso, concerti, show e incontri. Il tutto rivolto ovviamente ai ragazzi e alle famiglie. Si tratta, pensate, della prima Winter Edition natalizia in 50 anni di storia del festival.
Cineuni presenta Cine Time.
Sì, ma
troppi cine, dite film, non lo so.
È il momento di parlare dei film appena usciti. Sì, lo so che i cinema sono chiusi, ed infatti non mi riferivo alle sale, purtroppo, ma bensì alle piattaforme streaming. Consiglio assolutamente di guardare L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, un film tratto da una storia vera, che narra la storia di un ingegnere di Rimini che si costruisce un'isola in acque internazionali per realizzare un mondo tutto suo, in cui poter essere se stesso, e proclama l'isola stato autonomo. Si arriva ovviamente ad uno scontro politico con i politici italiani, e l'ingegner Rosa coinvolgerà addirittura la Corte di Giustizia di Strasburgo per salvare la sua isola. È giunto il momento di confessarvi però che le mie homepage sono piene di film natalizi. Ebbene sì, sarà il mese di dicembre, sarà la nostalgia, sarà che a me in realtà le sdolcinate commedie natalizie piacciono molto. Non so bene il perché, probabilmente sarà l'insieme dei fattori, ma di fatto è così, per cui vi tocca ascoltare una carrellata di film natalizi. Cominciamo con Natale in California, la classica commedia romantica in cui il figlio della proprietaria di una grande azienda deve convincere la bella proprietaria di un terreno a venderlo all'azienda. Solo che lei non ha ovviamente alcuna intenzione. Comincia qui una commedia dell'inganno, in quanto lui finge di essere qualcun altro. Ovviamente si innamorano, ma per sapere come andrà a finire, vi tocca guardarlo. Se vi piacciono i film d'animazione, invece, proseguiamo con Hank e il camion dei rifiuti. Due punti, è Natale. In questo film Babbo Natale si schianta in una discarica, proprio alla vigilia di Natale. Riuscirà il nostro babbo a consegnare i regali in tempo a tutti i bambini? Anche qui niente spoiler. Passiamo poi ad una serie televisiva con How to Ruin Christmas, ovvero come rovinare il Natale. In questa serie c'è il matrimonio natalizio della sorella della protagonista da salvare. Ovviamente rovinato dalla protagonista stessa. E tornando al nostro tema del giorno, quindi, ci sono anche dei posti a tavola da aggiungere. Il mio consiglio in questi giorni di festa, diversi da quelli a cui siamo abituati, è quello di fare un bel tè caldo, prendere una coperta e godersi il nostro amato mondo del cinema, l'unico che può salvarci dalla depressione. Ed a proposito di uscite natalizie, adesso ascoltiamo la recensione del nostro Guglielmo di una commedia natalizia tutta italiana, 10 giorni con Babbo Natale.
Cineuni presenta Cine Time.
Sì, ma troppi cine, dite film, non lo so.
10 giorni con Babbo Natale è il nuovo lavoro di Alessandro Genovesi, dove ritroviamo Fabio De Luigi e Valentina Lodovini, protagonisti di una leggera e spensierata commedia on the road.
Hai ammazzato Babbo Natale.
Senta, vuole chiamare qualcuno?
Non hanno il telefono.
A chi? Chi?
Gli elfi.
Sono passati 2 anni da quando Giulia ha intrapreso a tempo pieno la carriera di avvocato e l'economia domestica pare essere ormai una routine ben collaudata per suo marito Carlo, che ogni giorno si impegna a far conciliare la crescita dei figli con la ricerca di un lavoro che lo gratifichi.
A che ora è la recita oggi?
5:30.
Ok, cosa fanno?
Gesù contro Godzilla. Bianca fa Godzilla.
L'assenza di Giulia come moglie e madre comincia però a farsi sentire, soprattutto nella vita di Camilla, che vive le ribellioni dei suoi 15 anni tra ecologia militante e frecciatina a suo padre, mentre suo fratello Tito non sembra avere problemi a scimmiottare gratuitamente atteggiamenti e slogan xenofobi.
Oggi non vado a scuola, ho manifestazione.
Per cosa?
È per l'estinzione del gorilla del Cross River.
A 2 settimane da Natale è molto probabile che Giulia ottenga una promozione che costringerà la famiglia a trasferirsi a Stoccolma. Per Carlo si tratta della goccia che fa traboccare il vaso e decide di mettere un punto. Un viaggio in camper con tutta la famiglia, direzione Svezia, sarà l'ultimo tentativo di salvare il suo matrimonio. Si aggregherà uno strampalato tipo in vestito per strada, conciato da Babbo Natale e dalle sembianze di Diego Abatantuono. Il che è tutto dire.
Ma lei è sposato?
Sì, ho avuto una storia lunga.
Ma chi è?
La principessa dei ghiacci. La storia è andata avanti quasi 240 anni, ma...
Il film ha il pregio di essere una fiaba natalizia all'insegna della semplicità e del buon umore, senza scadere nei soliti moralismi zuccherosi di produzioni simili. La storia procede molto lineare e, mi piace ripeterlo, leggera. Sa molto di Frank Capra. Come nella vita è meravigliosa, il Natale è occasione per decretare una svolta partendo da scenari molto fragili. Qui una crisi di coppia soffocante è giunta al limite. La famiglia è un valore cruciale, necessario, di cui ricominciare a prendersi cura puntando al bene di chi si ama, al venirsi incontro. Genovesi è riuscito a trasmettermi una serenità e una giocosità che piano piano, di sequenza in sequenza, i protagonisti riscoprono in gesti e parole semplici ma potentissime, tra una sosta all'autogrill o nelle strade innevate del nord Europa. In filigrana, gli arrangiamenti di ukulele ma invasivi, rispettosi di un focolare sfinito da riaccendere e alimentare con delicatezza, sono il correlativo oggettivo di questa ricerca sempre più consapevole. Ho apprezzato il fatto che sia De Luigi che Abbatantuono abbiano colorato i caratteri con alcune intenzioni che rimandano alle loro performance televisive di qualche anno fa, come Mai dire gol e Colorato Caffè Live. I giovanissimi Matteo Castellucci e Bianca Usai rispondono molto bene ai tempi comici delle gag che incorniciano i momenti in cui Carlo e Giulia cercano un contatto anche solo con uno sguardo, tra innocenza e sagacia, che inteneriscono e fanno ridere di gusto. In conclusione, 10 giorni con Babbo Natale, pur non essendo il film della vita, dimostra di avere le carte in regola per una storia genuina, divertente e, perché no, capace di risvegliare la speranza che sia possibile, se lo si desidera, il poter rimettersi in gioco, realizzare il meglio per noi e per chi vogliamo bene. E magari andando a Lisbona a mangiare qualche filetto di baccalà e ascoltando Albano e Romina. Vedete il film e poi capirete. Qui è Guglielmo Ercole De Simone, per Cineuni, Roma. Buon Natale a tutti!
Cineuni, che film è questa radio?
Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni.
No, provare no. Fare o non fare, non c'è provare.
Potrebbe essere peggio.
Ecco,
potrebbe piovere.
Cinever Green. Non c'è fine, non c'è inizio, c'è solo l'infinita passione.
State ancora ascoltando la nostra puntata di Cineuni, sempre con la vostra Martina. Parlavamo quindi di posti a tavola e di matrimoni. Ebbene, molto spesso aggiungere un posto a tavola significa unione, ovvero una nuova coppia al tavolo. Prendiamo ad esempio anche la serie Natale con uno sconosciuto, in cui la giovane adulta Joanne racconta alla sua famiglia di essersi fidanzata e che a Natale dovranno aggiungere un posto in più a tavola. Beh, certo, nel suo caso si tratta di una bugia, solo perché è stanca di sedersi al tavolo dei bambini. Comincia però così una sfrenata ricerca dell'accompagnatore. La serie è uscita a Natale del 2019 e questo Natale avremo finalmente la seconda stagione. Cosa sarà successo a Joanne? Ma tornando al tema, per il nostro popolo i pasti sono un momento importante e aggiungere un posto a tavola è un momento in cui accogliamo realmente qualcuno nelle nostre vite, nella nostra casa, nella nostra quotidianità. Sembra un momento così naturale che a volte nemmeno ci rendiamo conto di quello che in realtà significhi nella nostra testa. E come sempre, sono i bambini ad insegnarci quello che i grandi non vedono. Nel mio caso è stato il mio cuginetto di 6 anni. Quando i colori delle regioni non popolavano le nostre vite come quelle dell'albero di Natale, so che sembra un'eternità, ma in realtà sto parlando solo di un paio di mesi fa. Ebbene, dopo aver trascorso tutto un pomeriggio insieme al mio cuginetto, al momento di andar via mi invita a pranzo da lui il giorno successivo. Non era semplicemente il capriccio di un bambino che non vuole che il divertimento finisca. Era la richiesta di essere più presente nella sua vita. Non ero in quel momento un'amichetta di giochi, ma una persona che lui voleva presente nella sua vita di tutti i giorni, in un momento così semplice, ma fondamentale, al tavolo, accanto a lui. Incredibile come i bambini siano in grado di farci riflettere, con tanta semplicità, su cose che nella nostra vita frenetica di tutti i giorni molto spesso dimentichiamo. Adesso però lascio la parola al nostro Nicola Carmignani con il Cine Evergreen.
Cineuni presenta...
Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni.
No, provare no. Fare o non fare, non c'è provare.
Potrebbe essere peggio.
Ecco,
potrebbe piovere.
Cine Evergreen. Non c'è fine, non c'è inizio. C'è solo l'infinita passione.
Avete presente quei vecchi corti della Disney in cui Pippo spiega come fare un sacco di cose, tipo come nuotare, come pescare o come giocare a football? Ecco, Figli, diretto da Giuseppe Bonito, è esattamente lo stesso tipo di film, solo che anzitutto, al posto di Pippo, qui ci sono Paola Cortellesi e Valerio Mastrandrea. E poi, l'attività che si tenta di insegnare è un po' più difficile di ammaestrare una lenza. Come si impara a fare il genitore? Il film è ispirato a un monologo del recentemente scomparso Mattia Torre, autore tra l'altro di Boris e Ogni maledetto Natale e che qui figura anche come sceneggiatore. Si raccontano alcuni mesi di vita di una coppia di quarantenni alle prese con la nascita del loro secondo figlio. Dopo l'esperienza tutto sommato tranquilla avuta con la primogenita, sono convinti di aver imparato tutto quanto si deve sapere sulla genitorialità, ma vengono letteralmente travolti dagli eventi, sprofondando in una crisi gravissima che imparerete presto essere sintetizzata in questa melodia qua. Se la struttura organizzata in capitoli sottolinea questo progressivo scivolamento nel malessere, il tono del racconto oscilla tra alcuni momenti dolci amari e tanti, davvero tantissimi momenti di comicità surreale. Non entrerò nei dettagli, ma molte delle cose che si vedono non sono effettivamente specchio di ciò che davvero accade e in generale la storia prosegue per iperboli ed esagerazioni. Ma perché poco fa vi ho fatto il paragone con i famosi sketch di Pippo? Beh, perché Figli, al di là di un canovaccio essenziale, una vera e propria storia non ce l'ha e anzi si conclude esattamente da dove è cominciato. Il suo scopo non è tanto quello di narrare una vicenda in particolare, quanto piuttosto raccogliere e mettere in fila precetti ed esperienze, quasi fosse un film didattico che a suon di risate più o meno tristi vuole aiutarvi a crescere. E alla fine tutta la durata della pellicola, sapientemente musicata dalla colonna sonora originale di Giuliano Taviani, vuole solo trasmettere questo. Una storia che potrebbe essere quella di chiunque e che con tanta empatia e qualche accorgimento si può tranquillamente affrontare. O almeno ci si può provare. Nicola Carmignani per CineUni, Siena.
CineUni. Che film questa radio?
Rieccoci cari ascoltatori. Per concludere il nostro viaggio vorrei parlarvi della commedia musicale italiana che ha dato vita alla canzoncina che oggi noi tutti conosciamo. Aggiungi un posto a tavola è infatti il titolo di un'opera in due atti del 1974, ispirata al romanzo After Me the Deluge, ovvero Dopo di me il diluvio, di David Forrest. La storia narra di un parroco di un paesino di montagna che sta organizzando uno spettacolo, intitolato appunto Aggiungi un posto a tavola. Una sera il parroco riceve un'interessante telefonata da Dio in persona, che gli dice che ci sarà presto un secondo diluvio universale e gli dà il compito di costruire un'arca. Da brava cinefila non vado oltre, per evitare di fare spoiler. Vi dico solo che nella storia aggiungere un posto a tavola è inteso non solo come accogliere, ma anche come saper perdonare ed andare avanti. Ebbene, ascoltatori, siamo arrivati alla fine della nostra puntata, che è anche l'ultima puntata del 2020. È stato un anno diverso questo, sicuramente molto impegnativo. La prossima puntata sarà direttamente a febbraio, ma non temete, perché potete trovarci e continuare a seguirci. Dove? No, non a casa, ovviamente. Mi riferisco ai nostri social. Ci trovate come CineUni sia su Facebook che su Instagram. Ed ovviamente sul sito raduni.org e sul canale Spotify di Raduni, dove oltre ai nostri aggiornamenti potete trovare tutti gli articoli e le recensioni della redazione nei suoi 3 anni di attività. E ne approfitto per ringraziare tutto il reparto social di CineUni. Ringrazio i nostri sempre attenti capi redattori per il gran lavoro che svolgono ogni giorno nel dirigere tutti noi. E ovviamente ringrazio tutti gli ascoltatori e le radio universitarie che continuano a darci fiducia. A nome di tutta la redazione di CineUni, sono lieta di augurare a tutti voi all'ascolto di passare un sereno Natale e che il 2021 si apra con piacevoli sorprese. Adesso vi lascio con Francesco, con il focus riflettori puntati. Ci sentiamo presto. Ciao!
Riflettori puntati.
Io credo che se qualcuno mi osservasse come madre non otterrei mai la custodia. Stavo scherzando.
Lo so, mi sento anch'io così.
Bene, allora forse possiamo trovare una soluzione tra di noi.
Ricorderai che io l'ho detto sin dall'inizio.
So che l'hai detto, ma ora la situazione è diversa.
Avevo predetto questa situazione.
Comunque, vogliamo provarci?
Ok. Non so come cominciare.
Il suo cinema presenta dei riferimenti visibili che subito ci permettono di capire che stiamo guardando un suo film. Il dialogo che sovraccarica l'immagine, le crepe familiari e un mondo giovanile perso, isolato, con l'acqua alla gola per le difficoltà di una vita che non prevede la stabilità. E poi c'è New York, che è una regola, una sensazione che aumenta l'atmosfera di una ricercata spensieratezza che però sembra non arrivare mai. Signore e signori, stiamo parlando di Noah Baumbach. La carriera da regista e sceneggiatore di Noah Baumbach comincia negli anni 90 con Sciacquando e Urlando ed è ferma a Storia di un matrimonio del 2019, film con Adam Driver e Scarlett Johansson, presentato allo scorso Festival del Cinema di Venezia e disponibile su Netflix. Di sicuro l'opera più vista e apprezzata del regista newyorkese. Nel mezzo ci sono Highball e Mr. Jealousy del 1997, Il calamaro e la balena del 2005, Il matrimonio di mia sorella del 2007, Lo stravagante mondo di Greenberg del 2010, Frances Ha del 2012, Giovani si diventa del 2014, Mistress America del 2015, così come The Palma, un documentario co-diretto con Jake Paltrow, ed è Meyerowitz Stories del 2017, anche questo disponibile su Netflix. Come detto all'inizio, il cinema di Baumbach ha delle costanti che ci permettono tranquillamente di parlare di cinema d'autore. L'accostamento più diretto è con Woody Allen, con il quale condivide La grande mela e con il quale presenta delle affinità tematiche. Se il cinema di Allen però punta verso l'irriverenza e il comico, pur affrontando tematiche e questioni importanti, quello di Baumbach punta al grottesco, rafforzato anche dalla continua percezione che qualcuno parli ma che al fianco non ci sia nessuno ad ascoltare.
Sarà un ristorante favoloso, Brooke.
Sono d'accordo.
Cucinerai anche?
Darò una mano a creare il menù e aiuterò quando ce ne sarà bisogno. Non sono qualificata, ma a casa mi piace molto cucinare. Ho sempre cucinato con mamma. E questo è il nome del ristorante, da mamma. È perfetto.
Andiamo da mamma per cena.
Sì,
suona davvero bene. Posso fare la cameriera?
Non voglio fermarmi mai. Voglio arrivare ai 40 anni senza neanche rendermene conto. Ho passato tutta la mia vita a rincorrere le cose che volevo, a bussare continuamente alle porte e sono stanca di correre dietro alle persone. Voglio che sia questo il posto in cui la gente viene. Voglio creare un rifugio per tutti quelli che bussano e corrono. Io sono brava in questo e sono felice di farlo. Lo faccio col cuore. È questo che ci vuole, no? Il cuore.
L'incomunicabilità dei personaggi si rafforza nel caos della vita newyorkese, che richiede anche una concentrazione su se stessi di altissimo livello, se si vuole provare a restare a galla nel difficile e competitivo contesto cittadino. I suoi personaggi sono spesso giovani o adulti della media borghesia americana, che vantano un certo livello di cultura, ma che nonostante questo si trovano in difficoltà a reagire di fronte ai problemi che la vita, in qualche momento, decide di porre sul loro cammino. E così Charlie, un regista teatrale di molto successo, e Nicole, un'attrice di cinema e teatro, così sicuri quando si trovano nel loro campo di competenza, si trovano persi nella nebbia quando la vita li mette l'uno contro l'altro. Così Bernard, uno scrittore di successo che però ha perso la creatività, e Joan, sua moglie, è aspirante scrittrice che di creatività ne ha da vendere, che si trovano a fare i conti con l'equilibrio familiare che viene meno di fronte all'egocentrismo e ai traguardi personali. Così Frances, un'aspirante ballerina che vaga tra i quartieri di New York alla ricerca di un posto da chiamare casa. La vera casa in realtà è lontana miglia, e in questo film, come in altri, Baumbach affronta il tema della difficile separazione con la città natale. Proprio lui, che è nato a New York e non vuole separarsene neanche nei suoi film. Da Catania, per CineUni, Francesco Guerra.
Se non dovessimo risentirci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!